Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ucraina e Russia al confronto diretto dopo 3 anni dall'ultimo tavolo di negoziato. A Istanbul le due delegazioni hanno concordato lo scambio di 1000 prigionieri di guerra, ma non hanno trovato un'intesa sulla tregua di 30 giorni proposta da Volodymyr Zelensky, che nel frattempo è volato a Tirana, in Albania, per un incontro con i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna e Polonia. Grande assente l'Italia, con le opposizioni che hanno attaccato Giorgia Meloni. Umiliazione per Roma, la Premier è un fantasma nei vertici internazionali. Sergio Mattarella richiama ancora una volta il governo sul tema dei salari. Non ci può essere pace senza stipendi equi, ha affermato il Presidente della Repubblica. Dal Venezuela intanto arrivano notizie su Alberto Trentini, il cooperante detenuto da oltre 6 mesi nelle prigioni di Caracas. Oggi il ragazzo è riuscito per la prima volta a contattare i genitori, rassicurandoli sulle proprie condizioni di salute. A Roma invece Jasmin Paolini e Sara Errani scrivono una pagina di storia del tennis azzurro, approdando alla finale del doppio femminile in programma questa domenica. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo venerdì 16 maggio 2025. Partiamo allora dal conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi a Istanbul si è infatti svolto l'atteso incontro tra i delegati di Mosca e Kiev. Le due rappresentanze hanno concordato lo scambio di 1000 prigionieri di guerra. Niente da fare invece per una tregua di 30 giorni. Questo, in sintesi, l'esito dei primi colloqui diretti tra i due paesi dal 2022. Ricostruiamo allora quanto accaduto oggi con Omar Caniello.
L'incontro a Istanbul è durato quasi 2 ore. Le delegazioni di Russia e Ucraina hanno lasciato la Turchia impegnandosi per un secondo confronto diretto, ma non è stata al momento comunicata una data. Questo è quanto hanno riferito i mediatori turchi. Gli ucraini hanno portato al tavolo 3 richieste, lo scambio di prigionieri accettato dai russi, hanno chiesto un incontro diretto tra Putin e Zelensky. In questo caso la delegazione di Mosca ha dichiarato che verrà presa in considerazione la richiesta, invece nessun accordo, come dicevi, su una tregua di 30 giorni. Sul cessate il fuoco, gli ucraini hanno accusato la delegazione russa di avanzare richieste inaccettabili e distaccate dalla realtà. Questo è al momento quello che sappiamo. Abbiamo chiesto un primo commento ad Aldo Ferrari, che è docente di storia euroasiatica alla Ca' Foscari di Venezia.
Innanzitutto bisogna ricordare che Presidente Trump, con tutti i suoi difetti, ha comunque il merito di aver rimesso in moto il processo negoziale. Certo, aveva aspettative eccessive, forse non ci credeva davvero, ma le proclamava. Adesso il suo ruolo può essere ancora importante, nel senso che mentre l'Europa, a mio giudizio, non dà nessun contributo reale al progresso delle trattative, perché continua a ripetere delle frasi fatte prive di collegamento con la realtà, gli Stati Uniti sono in condizione, a mio giudizio, di dare una nuova spinta, cioè hanno la possibilità di fare pressione sia sulla Russia, con la quale stanno tentando di ricostituire rapporti diplomatici ed economici al tempo stesso, e sull'Ucraina. Io quindi mi aspetto da parte del Presidente Trump un aumento dei tentativi per riportare al più presto e con maggiore efficacia Russia e Ucraina al tavolo delle trattative. Però anche in questo caso bisogna essere prudenti e dare tempo, perché le posizioni di partenza tra Russia e Ucraina sono lontanissime, assolutamente inconciliabili.
E sempre oggi in Albania, a Tirana, si è svolto il vertice della Comunità Europea. C'era anche Zelensky, che ha incontrato i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia. Al termine dell'incontro, in un comunicato congiunto, i leader europei hanno dichiarato che la posizione russa non è costruttiva, affermando che Mosca sta rifiutando la pace con il rifiuto della tregua avanzata da Kiev. La prossima settimana scatteranno nuove sanzioni europee contro Mosca, lo ha confermato in serata Ursula von der Leyen. Zelensky e i quattro leader europei hanno poi avuto un confronto telefonico con Trump. Per ora però nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dalla Casa Bianca. Su cosa ci si può aspettare da ora da Donald Trump? Ascoltiamo ancora Aldo Ferrari.
Per molti aspetti si è trattato di un incontro dai limitati risultati, ma la sua importanza principale è proprio quella di aver riportato per la prima volta dopo 3 anni al tavolo delle trattative Russia e Ucraina. Questo mi sembra il punto fondamentale. A mio giudizio, le ultime settimane c'è stata una spettacolarizzazione eccessiva delle attese, come se da un giorno all'altro fosse possibile risolvere tutti i problemi, ma i problemi tra i due paesi sono colossali. La completa mancanza di attività diplomatica per 3 anni costringe ora a ripartire da zero. Ecco, questa è stata la riunione a zero tra le due delegazioni, tra i due paesi, e la cosa principale è che alcuni risultati, per quanto limitati, si siano ottenuti e ci sia, oltre a quanto ha già detto, un impegno generale a continuare in un altro momento queste trattative.
Giorgia Meloni non ha partecipato al tavolo con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia, abbissando così la mancata partecipazione delle ultime occasioni al cosiddetto vertice dei volenterosi. Incalzata nel pomeriggio dalle opposizioni, la Premier ha spiegato la propria mancata partecipazione giustificandosi con il fatto che il vertice dei volenterosi riguardava, a suo avviso, l'invio di truppe in Ucraina, a cui lei si è sempre detta contraria. Ci parla di tutto questo la corrispondente da Roma, Anna Bredice.
Siccome l'Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina, per questo motivo non ho partecipato all'incontro a 5 a Tirana. Giorgia Meloni, dopo quella fotografia arrivata su tutti i siti di Macron, Merz, Starmer, Tusk e Zelensky seduti intorno ad un tavolo a parlare della difesa dell'Ucraina, cerca nel primo pomeriggio di giustificare un'assenza che ha fatto molto rumore con questa spiegazione: noi non siamo d'accordo con le proposte dei cosiddetti volenterosi e quindi non ci siamo. Forse è troppo semplice questa motivazione, che sembra un modo per coprire quanto l'Italia si dimostri ininfluente in questo momento di trattative e di tentativi di trovare un accordo anche attraverso una pressione di questo tipo di intervento militare. È vero che Meloni ha sempre detto di non approvare la proposta di Macron e Starmer di invio anche di soldati sul suolo ucraino, ha sempre detto di no anche in Parlamento prima dei vertici sulla guerra, ma a Tirana, a differenza dell'altro vertice nel quale era assente, oggi Meloni c'era a ricevere l'inchino di Rama, il presidente albanese, che forse con questo evidente omaggio ha voluto ringraziare l'Italia per i soldi, centinaia di migliaia di euro dati a Tirana per la costruzione dei CPR, che in Italia costano molto di meno, ma che servono a Meloni per la sua propaganda sui migranti. Sul resto, sulle sorti del conflitto in Ucraina, oggi si conferma per l'Italia un ruolo di secondo piano, neppure rilevante come forza nell'imporre la sua linea, quella del rifiuto di inviare soldati, semplicemente l'assenza. Linea allo studio.
E a Meloni, tra l'altro, a Meloni ha risposto Macron nelle scorse ore. Il presidente francese ha voluto precisare che non si è trattato assolutamente di un vertice a proposito dell'invio di truppe in Ucraina. Il leader dell'Eliseo ha affermato: guardiamoci da false informazioni, rispetto a quanto dichiarato invece nel pomeriggio da Meloni. E veniamo adesso all'altro conflitto, quello in Medio Oriente. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato la forte escalation di attacchi da parte di Israele a Gaza e l'apparente tentativo di sfollare definitivamente la popolazione, definendo tutto questo una pulizia etnica. Quest'ultima raffica di bombe e la negazione degli aiuti umanitari sottolineano che sembra esserci una spinta verso un cambiamento demografico permanente nell'enclave, un cambiamento che viola il diritto internazionale ed equivale a una pulizia etnica, questo quanto scritto appunto da Turk in una nota ufficiale. Sono nel frattempo oltre 53.000 le vittime palestinesi nella striscia dal 7 ottobre 2023. Solo nelle ultime 24 ore 109 corpi sono stati trasportati negli ospedali di Gaza. Dall'alba di oggi almeno 93 palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti di Tel Aviv. Donald Trump, in tutto questo, ha chiuso oggi il suo viaggio nei paesi del Golfo. Questa guerra è brutale, ha detto, ce ne occuperemo, ma non è chiaro se e come farà una vera pressione sul premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sentiamo allora Ugo Tramballi al microfono della nostra Martina Stefanoni.
come ha dimostrato questo viaggio di Trump e anche le decisioni prese da Trump anche prima di questo viaggio per quanto riguarda il Medio Oriente, non mi pare che Bibi Netanyahu e i suoi interessi siano all'attenzione massima dell'amministrazione Trump, quindi probabilmente questi bombardamenti potrebbero anche essere invece l'alternativa, quell'offensiva che gli israeliani hanno pianificato è pura e semplice polizia etnica, è veramente la cosa peggiore che Israele possa fare. Quindi può anche darsi che il messaggio sia stato colto da Bibi Netanyahu, e cioè quell'operazione viene congelata, ma la guerra continua perché fino ad ora Donald Trump ancora non si è espresso specificatamente sulla guerra di Gaza. Certamente rispetto a tutti questi accordi che sono stati economici, milioni di trilioni, golf club, eccetera, una guerra come Gaza è un fastidio. Quindi stanno cercando probabilmente il modo di fermare, la trattativa è in corso ancora, sebbene con grandi difficoltà, quella per una tregua. Quindi credo che gli americani puntino a quello. Noi vedremo nelle prossime giorni o settimane, anche se la gente lì muore di fame, avrebbe bisogno oggi, ieri, di essere aiutata. Ma vedremo una forte insistenza per un ristabilimento del cessate il fuoco anche più a lungo termine.
Dalla Presidente della Repubblica è arrivato un nuovo appello sul tema dei salari. Non vi può essere una pace duratura senza stipendi equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertà sindacali, ha detto Sergio Mattarella. È il secondo appello in poche settimane rispetto a un problema strutturale su cui però la politica è ferma. Massimo Alberti.
Se il primo appello sui salari di Mattarella era la vigilia del 1° maggio, quindi data a tema, stavolta il presidente ne ha parlato in un luogo atipico, l'apertura dell'anno accademico del Centro di Formazione ONU a Torino. La Costituzione delinea con chiarezza un modello di società in cui il lavoro è fondamento della Repubblica, strumento di realizzazione personale e leva di giustizia sociale. Ecco, i bassi salari hanno tolto da tempo al lavoro questo ruolo, facendone causa di povertà anziché emancipazione e giustizia, proprio a causa dello sbilanciamento sui profitti delle imprese creato da leggi come il Jobs Act, che verso le aziende hanno spostato l'asse del potere e che i referendum vorrebbero riequilibrare. Non a caso il segretario CGIL Landini ha subito ripreso le parole di Mattarella. Il non detto sta proprio lì, non c'è soluzione al problema salariale che non passi da redistribuire la ricchezza dalle imprese ai lavoratori. La contrattazione in tutta evidenza non è più sufficiente, il taglio del cuneo fiscale non ha risolto il problema, per molti lavoratori lo ha persino peggiorato, proprio perché non tocca la redistribuzione. Dopo aver affossato il salario minimo, il governo non ha una proposta univoca. Meloni vorrebbe ennesimi incentivi alle imprese che rinnovano i contratti in tempo utile, c'è ancora a scaricare su tutti il costo d'impresa. La Lega propone una sorta di adeguamento automatico all'inflazione su base territoriale, ma sempre sussidiato dallo Stato, insomma, quei profitti nessuno vuole toccarli. Dopo il primo intervento del presidente, Meloni aveva accolto quelle parole, ma poi non è accaduto nulla. Ora Mattarella ci riprova, ma non è più il 1° maggio, e stavolta il governo è rimasto in silenzio, e tutto resta fermo.
Alberto Trentini ha telefonato ai propri familiari. Il ragazzo detenuto in Venezuela da oltre 180 giorni ha chiamato per la prima volta la famiglia, rassicurando sulle proprie condizioni di salute. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che la telefonata è frutto di un lavoro diplomatico che il governo sta conducendo insieme all'avvocata della famiglia, Alessandra Ballerini, sulle autorità, ovviamente, di Caracas. È morta a 98 anni Teresa Vergalli, staffetta partigiana col nome di battaglia Annushka. Partecipò alla resistenza nel Reggiano, è stata tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane e testimone dell'ANPI. Ascoltiamo allora il ricordo che ne ha fatto ai nostri microfoni Ermete Fiaccadori, presidente dell'ANPI provinciale di Reggio Emilia.
Giovanissima, ha rischiato la vita perché facendo la staffetta nel paese in cui abitava, Bibiano, e nelle zone limitrofe, fu dapprima, riuscì a fare bene il suo lavoro, poi fu intercettata dai fascisti e dovette scappare in montagna perché altrimenti l'avrebbero presa e sarebbe sicuramente finita male. Ovviamente ha lasciato un ricordo fortissimo in tutta la zona perché era una risorsa molto preziosa per i partigiani in quegli anni. È stata una testimone preziosa, in particolare quando gli ex partigiani hanno cominciato a parlare, perché ci sono stati per decenni che non parlavano, quando si sono riaperti, e lei è stata una di quelle che maggiormente ha contribuito a far conoscere quelle vicende, a spiegare quali sono stati davvero i rischi, i sentimenti, le paure, le speranze, i sogni che loro avevano, ed è stata preziosissima perché aveva grande capacità di comunicazione e trasmetteva dei messaggi vissuti personalmente con un'intensità molto forte.
Prima di salutarvi, le ultime dagli internazionali di tennis di Roma. Jannik Sinner batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e si conferma l'uomo da battere nonostante sia appena rientrato da 3 mesi di sospensione. È il primo italiano in 47 anni a centrare la finale degli internazionali al Foro Italico. L'ultimo a riuscirci è stato Adriano Panatta nel lontano 1978. Sfuma però il sogno di avere una finale tutta italiana. Dall'altra parte del tabellone, infatti, Carlos Alcaraz supera in 2 set Lorenzo Musetti, che ha dato filo da torcere allo spagnolo soprattutto nel secondo set. La finale del singolare maschile è in programma questa domenica. A proda all'ultimo match del torneo anche la coppia formata da Jasmin Paolini e Sara Errani, che ha vinto contro il duo Schneider-Andreeva. Domani intanto proprio Paolini proverà a sollevare il trofeo nello scontro del singolare con la statunitense Coco Gauff. Sarà anche un sabato di Serie A con la penultima giornata di campionato. A inaugurarla il match delle 20:45 tra Genoa e Atalanta. Tutte le altre partite sono invece fissate in contemporanea per domenica sera. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.